spiccati di gola, le voci, i colori e i sapori di un banchetto dell'antichità.
Le presentazioni tutti dovevano avere modo di vederle. Anche in epoca rinascimentale il banchetto si apriva con degli antipasti, una particolarità che assieme anche a carni e ad altri piatti come antipasto mangiavano frutta e verdura perché erano convinti che i cibi acidi aprissero lo stomaco. Seguivano poi varie portate, anche piatti in brodo, cereali, ma poi carni e pesci più o meno di ogni genere. Chiudeva il banchetto delle carni l'arrosto, che spesso era anche colorato in modo scenografico con colori naturali, ovviamente zafferano piuttosto che erbe. Poi seguivano i cosiddetti cibi in maschera, che erano presentazioni un po' particolari, per esempio non lo so, mele che in realtà erano fatte di carne, oppure animali che erano composti da parti di animali diversi, insomma piaceva, come dicevo, la scenografia. E poi seguivano prima come dessert formaggi, ancora qualche cibo salato, frutta, e poi solo alla fine invece i veri e propri dolci, che assieme alle spezie dovevano servire a rinfrescare l'alito, cioè a dare un buon sapore all'alito. Ecco, la selvaggina era molto importante nei banchetti rinascimentali, perché il signore addirittura nei giorni precedenti spesso organizzava la caccia in modo da avere le prede da imbandire poi durante il banchetto. E questa invece è rapidamente proprio un'immagine che mi ha incuriosito, perché è una è la copia di un quadro del Tintoretto, che è stata poi modificata colorando solamente i servi e la servitù, e dava quindi l'idea della quantità di servitù che c'era a questi banchetti. Praticamente i servitori sono più numerosi degli ospiti. Queste sono le nozze di Cana, comunque. Anche il Medioevo ha ovviamente le sue fonti letterarie, abbiamo già citato un paio di autori di opere legate alla cucina cinquecentesche, però il più famoso cuoco del periodo, che sicuramente servì alla corte degli Sforza, fu maestro Martino De Rossi, il quale ci ha lasciato un vero e proprio libro di cucina, il libro di arte culinaria, che è anche molto interessante perché dà l'idea di un cambiamento rispetto al Medioevo, perché poi se gli ingredienti sono molto simili, ma nel Rinascimento rispetto all'epoca precedente cambia un po' il gusto e si cerca di recuperare un po' quelli che erano i sapori degli alimenti, che nel Medioevo erano invece spesso coperti dalle spezie, dalle erbe. Anche il maestro Martino ci lascia tutte le informazioni per riprodurre le sue ricette, quindi ingredienti, dosi. È una cosa particolare che spesso però per i tempi si affida alle preghiere, perché per esempio i ravioli in tempo di carne devono cuocere per il tempo di due Padre Nostri. Si sa quanto dovevano cuocere. Ecco, ravioli in tempo di carne perché nel Rinascimento era molto stretta l'osservanza dei giorni di magro e dei giorni invece in cui si poteva mangiare carne, quindi spesso la stessa ricetta era prevista in due modi, cioè con la carne e senza. E poi mi fermo un attimo sul fatto che si mangiano i ravioli, si mangia anche il riso, il risotto nel Rinascimento, e si mangia la pasta asciutta, non ancora condita col pomodoro in questo periodo, con il burro, con i pinoli, con l'uva, ma questo è proprio rispetto all'epoca romana una novità. Ecco. Poi invece, come vedremo, per il resto non ci sono tante differenze. Un'altra fonte molto interessante per l'alimentazione di quest'epoca sono i documenti d'archivio. L'archivio di Stato di Milano ha un fondo sforzesco nel quale sono raccolte anche alcune epistole, alcune lettere di vario genere, alcune anche corrispondenza familiare, in cui, non è il caso di questa, ma non ne ho trovato un'altra, in cui si parla anche di alimentazione, di cibi, spesso di cibi utilizzati come rimedio curativo, perché c'era proprio questa idea che non solamente le erbe o alcuni alimenti, ma per esempio che anche il vino potesse essere una specie di medicina. Pare che Gian Galeazzo Visconti questo chiedesse spesso di essere curato con la vernaccia invece che con i salassi, insomma, un po' anche da capire. Però ci sono tutte queste note, come dire, un po' folcloristiche, che si scambiavano insomma i familiari tra di loro nelle loro lettere. E poi ci sono tre pagine di un documento che è l'elenco di quello che era contenuto, l'inventario di quello che era contenuto nelle dispense ducali dei castelli di Milano, Pavia e Vigevano al 1 gennaio del 1495, e sono molto interessanti perché ci danno proprio l'idea di quello che mangiavano, cioè gli ingredienti che tenevano nelle loro dispense, per un ammontare di 13.000 lire praticamente. E adesso appunto passiamo invece a un confronto proprio rapidamente, più che altro vi invito a guardare le immagini perché a me almeno sembrano molto belle da vedere, tra quello che mangiavano in epoca romana e quello che mangiavano in epoca rinascimentale. Come potrete vedere, spesso non solo gli ingredienti ma anche il modo in cui venivano cucinati sono molto simili. Ci aiutano in questo caso le fonti iconografiche, mosaici, affreschi, bassorilievi, ma soprattutto mosaici, affreschi, sono belli per l'epoca romana. Questo è un mosaico che ha avuto grande successo, da un originale greco ne sono state fatte varie copie, il cosiddetto pavimento non spazzato, perché visto che prima vi ho detto che buttavano i resti per terra, probabilmente mimetizzava un po' lo sporco sul pavimento. E invece per l'epoca rinascimentale abbiamo molte miniature, per lo più tratte dai cosiddetti Taquina Sanitatis o dal Theatrum Sanitatis o dall'Historia Plantarum, che erano dei testi medici, tra virgolette, generalmente si ispiravano un po' a quella che era la medicina araba, ma davano più che altro i principi per vivere bene, e assieme all'aria buona, al controllare le emozioni, eccetera, eccetera, c'erano ovviamente anche precetti legati all'alimentazione. E poi una cosa particolare, spesso si trova raffigurazioni di cibi, alimenti, nei libri d'ore, che erano i libri di preghiera in realtà, ma che spesso avevano parti dedicate ai mesi o alle stagioni in cui questi cibi sono rappresentati. Comincio dai due, come dire, alimenti principali della cucina mediterranea, il pane e il vino. Qui vediamo una bottega, un fornaio di epoca romana. I fornai arrivano a Roma, o meno abbiamo notizia del primo fornaio a Roma, nel 171 a.C. Prima il pane era sicuramente cotto in casa e non era un pane lievitato, poi invece, soprattutto in epoca imperiale, si moltiplicano i tipi di pane, sia per quanto riguarda la farina utilizzata. All'inizio si usava più il farro, poi già nel primo secolo a.C. il pane di farro veniva usato per il rito del matrimonio, c'era la confarreazio, in cui gli sposi spezzavano davanti all'altare questa focaccia e poco altro, insomma, per le farinate, ma il pane era soprattutto di frumento. Detto questo, c'erano anche tante altre farine, ma non mi dilungo. E poi anche c'era una certa varietà di forme. Questo che è il pane forse più famoso, la forma più nota, perché quella sempre rappresentata nei dipinti, è il pane squadratus, così chiamato perché era diviso a spicchi, la quadra era lo spicchio, quindi era un pane porzionabile, diciamo così. E qui vediamo invece il nostro fornaio rinascimentale. Le forme sono, come dire, abbastanza, cioè non abbiamo a dire la verità molte ricette di pane, però abbiamo molte leggi per il Rinascimento che regolavano le dosi, il prezzo, come si doveva fare il pane, infatti. E i panni rinascimentali sono per lo più rotondi, ovali, panni a rotelle, oppure a volte erano piatti, erano i cosiddetti vassoi, che erano così piatti, venivano anche colorati, per esempio con lo zafferano, con le erbe, il prezzemolo, il basilico, e venivano utilizzati sulla tavola come veri e propri piatti, cioè si mangiava la carne e anche il piatto che ci stava sotto, diciamo così. E la farina più usata nel Rinascimento però era la farina di riso. Meno usata quella di frumento, soprattutto perché era quella più cara, era il pane più caro in assoluto, quello di frumento. Il più economico era il pane nero ed era anche l'unico che si poteva mangiare nei giorni di Quaresima. E con il pane ovviamente il vino, ovviamente la viticoltura diffusissima in tutte e due le epoche. In epoca rinascimentale le viti venivano coltivate secondo il tipo della vite maritata, cioè facendole rampicare su altri arbusti o altri alberi, e pare che la Brianza fosse, come dire, la cantina del Ducato in epoca rinascimentale. In tutte e due le epoche si beveva il vino nero esattamente come il vino bianco, in tutte e due le epoche il vino era ad alta gradazione alcolica, quindi doveva essere allungato con l'acqua. In tutte e due le epoche si usava condire il vino con altri ingredienti, abbiamo già visto il vino col miele, ma spesso il vino era condito con le spezie, con le erbe. E per esempio in età romana si usava questo vino chiamato Absinthium, che era un vino appunto condito, oltre che con l'artemisia, anche con altre erbe e altre spezie, che era molto simile in realtà all'ippocrasso dell'epoca medievale e rinascimentale, che era appunto un vino sempre condito con erbe e spezie. E entrambi, Absinthium e ippocrasso, erano anche i preferiti dei poeti decadenti della fine dell'Ottocento. Cosa sono durati anni, insomma, li vedono ancora tra l'altro. Ecco, e in epoca rinascimentale però c'erano due vini che erano molto apprezzati: il Malvasia, perché era un vino di importazione, quindi dava l'idea dell'importanza. Ovviamente il banchetto era uno sfoggio per il signore, quindi tutto ciò che era più prezioso veniva estraneo, veniva imbandito. E poi la Lacrima Christi, che era ottenuta dalle prime gocce che uscivano dal tino prima delle spremiture, prima della picciatura delle olive, e quindi era veramente un vino centellinato, perciò molto prezioso. Le uova venivano usate sia come pietanza sia come ingrediente in tutte e due le epoche, in epoca rinascimentale anche, come dire, per l'ornamento dei piatti, perché con le uova si fa ancora la doratura, per esempio, delle carni, che tutto ciò che sembrava oro era molto apprezzato. Anche lo zafferano, ad esempio, era spesso usato perché il colore giallo era ritenuto molto scenografico. Verdure, anche in questo caso veramente tutte, solo per parallelo ho messo l'immagine degli asparagi in tutte e due, ma in epoca romana per esempio facevano molto anche i cetrioli, ma solo per dirne alcune. L'imperatore Tiberio faceva coltivare a quanto pare i cetrioli su dei sostegni mobili di modo che potesse sempre farli girare verso il sole e averli sempre, insomma, belli e rigogliosi. Piacevano molto i funghi, perché ovviamente avevano una stagione molto breve, quindi erano ritenuti molto preziosi. Piacevano spesso anche alle mogli degli imperatori, che li usavano per avvelenare i mariti. E qui invece vediamo la raccolta dei cavoli, così un esempio, ma davvero le verdure erano consumate tutte quante, così come i cereali e i legumi. Qui vediamo il miglio oppure il frumento, ma abbiamo già visto il farro, cioè veramente tutti i cereali e anche i legumi venivano coltivati e mangiati. In tutte e due le epoche la carne più consumata era quella di maiale, perché il povero maiale non aveva altra funzione, non faceva il latte, non tirava l'aratro, e quindi se lo mangiavano in tutti i modi. C'è una citazione d'età romana che dice che si poteva mangiare il maiale in 50 modi diversi, non aveva mai lo stesso sapore. In età romana non si mangiava, prima perché era proibito per legge, perché era usata per i sacrifici, e poi perché probabilmente il gusto non aveva grande riscontro. La carne bovina si mangiavano, però gli ovini in tutti i tipi, si mangiava la selvaggina. Abbiamo già visto l'importanza della caccia in epoca rinascimentale, qua vediamo sempre due cinghialetti. Si mangiavano gli uccelli di tutti i tipi, sia selvatici ma anche da allevamento. Qui vediamo un'anatra e dei polli, insomma, per l'epoca rinascimentale. Ma in età romana erano considerati da allevamento anche i pavoni, i fenicotteri, le cicogne, erano animali da cortile praticamente, più o meno. E il pavone piaceva molto anche in epoca rinascimentale. C'è una triste ricetta che indica come preparare e imbandire un pavone in tavola. Lo si faceva arrosto, ovviamente lo si spennava, lo si faceva arrosto, dopodiché lo si metteva seduto, gli si rimettevano tutte le piume e veniva portato in tavola, così come scenografia. Però i romani mangiavano i ghiri, quindi insomma, tra tutti. I pesci, anche in questo caso tutti quanti, non mi dilungo a descrivervi tutti quelli rappresentati perché il tempo scorre, ma veramente avevano addirittura degli allevamenti, le cosiddette piscine, chi poteva permetterselo, in cui allevava i pesci da consumare. Lo stesso in epoca rinascimentale, se diciamo, il fenicottero era animale da cortile in età romana, in età rinascimentale era annoverata tra i pesci non solo commestibili, non solo la balena, ma anche la foca, il tricheco, insomma, di tutto un erbo fascino, come si suol dire. Anche i formaggi erano veramente presenti in tutte e due le epoche, in tutte le varianti, freschi, stagionati, erborinati, venivano anche ricettati in vario modo. Famoso il moretto, che era un formaggio con spezie, erbe più che con spezie di epoca romana, l'oxigara che era una specie di quagliata, ecco, quindi varie ricette per tutte e due le epoche. Sulla frutta e dolci invece, sulla frutta non tanto, ma sui dolci qualche differenza la troviamo, perché i dolci erano poco frequenti o comunque ne abbiamo poche notizie per quanto riguarda l'epoca romana. Sicuramente c'era una specie di pasticcere, perché il pistolo era il panettiere, ma c'era anche il pistolo dulciarius, che quindi probabilmente era appunto il pasticcere. L'unico dolce che vediamo, però, abbiamo avuto il piacere di vedere rappresentata, è questa specie di cassata, quindi questa torta. Mentre in età rinascimentale i dolci erano molto diffusi, ricette di biscotti di ogni tipo, piaceva molto il marzapane, piacevano per esempio anche i confetti, che sono una vera e propria novità del periodo, che venivano chiamati coriandoli, perché intanto non erano confetti proprio come i nostri, era frutta secca che veniva rivestita con il miele. E venivano offerti alla fine del pasto, per far buona la bocca, come dicevamo prima, venivano offerte, cosa che è rimasta, nei matrimoni, ma venivano anche lanciati a carnevale. E si chiamavano coriandoli perché a volte usavano proprio il seme del coriandolo da rivestire. Per questo, probabilmente, per il fatto che venivano lanciati durante il carnevale, i nostri coriandoli di carta, un po' meno pericolosi, diciamo, dei lanci, sono stati chiamati così. Anche la frutta era consumata in tutte le sue varietà locali di importazione. Spesso importavano in epoca romana anche le varietà locali, perché i fichi erano diffusissimi come coltivazione, però in compenso venivano anche importati dalla Siria, perché si vede che non bastavano. Qua vediamo le melograne. Ecco, e anche la frutta secca. Qui vediamo dei datteri, che non so proprio frutta secca, però ancora adesso stanno nel reparto della frutta secca al supermercato, insomma, perché è seccata più che altro. Invece la frutta secca più utilizzata nel Rinascimento erano le mandorle, perché le mandorle venivano usate spesso per cucinare, ma si usava anche il latte di mandorla, si usava l'olio di mandorla, che è quello che vediamo nell'immagine, e le mandorle erano usate non solo per i dolci, ma anche per cibi salati, per esempio per una specie di minestra di riso, latte e carne, che si chiamava bianco mangiare, adesso è un dolce, ma all'epoca invece era una minestra, che era uno dei piatti più diffusi nel Medioevo e nel Rinascimento. Finisco con le erbe, spezie e condimenti. Ecco, l'olio era l'unico condimento utilizzato per cucinare, anche per condire in epoca romana, mentre nel Medioevo l'olio era usato solo, e Rinascimento più che altro, solo per condire, perché per cucinare si usava raramente il burro, molto più spesso il grasso di maiale e il lardo, quindi era usato solo per condire l'insalata, ecco, non per cucinare i cibi. Erano molto usate tutte le spezie, non tanto come si pensava una volta, perché la spezia doveva coprire il gusto del cibo, che magari non era proprio fresco fresco, quindi se la carne era andata male ci mettevano erbe e spezie e non si sentiva, ma proprio perché, anche perché parliamo tra l'altro delle dispense dei duchi, una ghiacciaia perlomeno ce l'avevano per tenere in fresco le carni, ma proprio perché, siccome le spezie erano spesso di importazione, erano un simbolo di ricchezza, e offrire le spezie era sintomo dell'importanza di chi dava, di chi aveva invitato al banchetto. Anche le erbe aromatiche venivano tutte quante utilizzate in tutte e due le epoche. Con le erbe aromatiche, e non solo, si faceva anche un altro condimento, se non l'olio, quello più famoso dell'epoca romana, che era il garum, che era una salsa fatta con pesce, pesce di piccole dimensioni, interiore di pesce, sale ed erbe aromatiche, che veniva composta a strati, dopodiché veniva lasciata macerare, diciamo così, e il liquido che se ne ricavava era il liquame, era la parte più pregiata, diciamo, mentre il resto, che era meno pregiato, insomma, era quello che poteva essere consumato anche da chi non era proprio facoltoso, perché pare che il fior di garum avesse anche un costo notevole. E invece per quanto riguarda i condimenti dolci, diciamo così, ovviamente in tutte e due le epoche era molto utilizzato il miele. Tra l'altro va detto che il miele era utilizzato non solo per dolcificare, ma anche in molte ricette in tutte e due le epoche, che usavano come gusto l'agrodolce, perché era in effetti tra dolce e salato, sia in età romana che in età rinascimentale, l'agrodolce in realtà era quello che aveva la meglio, era quello che piaceva di più, quindi carne col miele, affettati col miele, insomma, piaceva il miscuglio dei due sapori. In età rinascimentale, però, oltre al miele, per dolcificare era usato anche lo zucchero, che però era una merce talmente pregiata che veniva venduta dallo speziale, come vedete, con il bilancino. Io finisco con una frase che ho scippato al conservatore alla sua presentazione, che però dopo questa, come dire, sequenza di opere d'arte mi sembrava appropriata. Ateneo, moderno sofisti, scrive: dal cuoco al poeta non c'è differenza, l'arte per l'uno come per l'altro è intelligenza.